Isola Deserta con Chiara Valerio. Buongiorno, buona domenica, benvenuti sull'isola deserta, dove anche a giugno inoltrato, come sentite, c'è una tale brezza che io ho il raffreddore. Stamattina sulla spiaggia di questa nostra fantastica isola abbiamo trovato Giulio Cavalli, autore teatrale, scrittore e che ho sentito spesso autodefinirsi un arlecchino. Buongiorno Giulio Cavalli.
Buongiorno a tutti.
Che significa essere un arlecchino?
Vuol dire non prendersi mai troppo sul serio, non raccontare mai troppo la propria storia, anche quando è fatta di scorte, di minacce, di paure. Raccontare solo quello che è strettamente necessario perché sia raccontata la storia di altri che non hanno luce. E poi c'è una terza cosa più tecnica, che gli arlecchini e gli zaini non recitano col diaframma, recitano con un altro organo.
Come è arrivato sull'isola deserta Giulio Cavalli?
Sono arrivato sull'isola deserta per scappare dall'orrenda realtà, no? Quindi in realtà sono un migrante arrivato sull'isola, che ho fatto il viaggio al contrario.
Il suo ultimo libro, pubblicato per i Tipi di Fandango, si intitola Carnaio ed è stato, secondo me, in maniera erronea, definito un libro sulla migrazione. Invece che cos'è Carnaio?
È un libro su come sia facile non accorgersi del processo di disumanizzazione di una comunità intera. E quindi come molto spesso ci giriamo e ciò che prima era normale non lo è, ciò che era giusto non lo è più, ma soprattutto ciò che prima era orribile, assolutamente da non fare, diventa legittimo.
È un libro distopico?
È un libro che cerca di immaginare dove si può spingere l'uomo, e quindi non so se sia una distopia. La peste è un libro distopico? I Miserabili è un libro distopico?
Qui sull'isola deserta con Giulio Cavalli, che è arrivato stamattina e naufragato per noi, per gli ascoltatori di Radio 3, e immagino abbia portato, spero che abbia portato per noi un libro, una musica e un film. Da dove vuole cominciare Giulio Cavalli?
Il film Jules et Jim.
Che cosa racconta Jules et Jim?
Racconta di quest'amore condiviso per tre, che non riesce mai ad essere pari, e racconta di quanto le persone, quando si amano, si fanno inevitabilmente del male. E amano anche il male che viene provocato dall'amore stesso. Bellissimo, secondo me è uno dei film che mi ha cambiato la vita.
Quando l'ha visto per la prima volta?
Ero molto giovane e non andava di moda guardare film in bianco e nero, e Truffaut pensavo che fosse, non sapevo nemmeno chi fosse, e sono rimasto incantato dalla poesia, perché è un film che secondo me ha una caratura letteraria altissima. Cioè, se immaginassi un libro a forma di film, sarebbe quella cosa lì.
Chi c'è, Jules?
C'est moi.
Et vous?
Jim.
Jim et Jules, alors?
Ben non, Jules et Jim.
Jim, aimez-la, épousez-la et laissez-moi la voir. Je veux dire, si vous l'aimez, cessez de penser que je suis un obstacle.
Dans mes bras, elle est retombée dans mes bras. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Alors tous deux, on est repartis dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.
Giulio Cavalli, lei è nato nel 1977, quindi ha poco più di 40 anni. Di questi 40 anni quasi 10 li ha passati sotto scorta, e quindi una forma di costrizione che è molto più pesante dell'isola deserta. Che cosa direbbe della scorta e perché le è stata data la scorta?
Ma in realtà, facendo l'arlecchino, noi ce la prendiamo con i prepotenti. Se ci pensi, i prepotenti per antonomasia sono i mafiosi, e quindi c'era parso giusto in un paese che alla migliore antimafia del mondo, oltre alle peggiori mafie, provare a fare anche un anti-racket culturale, che in Italia non esisteva, no? Noi commemoriamo Peppino Impastato, ma lo commemoriamo nel modo sbagliato, nel senso, lo osserviamo da lontano e non proviamo ad essere nel nostro piccolo, nella nostra quotidianità, nella nostra ordinarietà, un po', un centimetro, un goccio Peppino Impastato. E allora ho detto, ma perché poi continuiamo a fare ste giullarate di 500 anni fa? Che cazzo è? Non è successo niente negli ultimi 500 anni, ce n'è da fare, no? E allora applichiamo la giullarata al presente. L'avevo fatto prima con la Resistenza, insieme a un progetto insieme ad Aldo Agnasi e Paolo Rossi, e poi ho detto proviamo la mafia. E c'erano queste storie bellissime che erano già di per sé giullarate, no? Non so, ti faccio un esempio: l'operazione Frizza ad Alcamo, 5 mafiosi si incontrano perché è morto il boss e devono decidere qual è il boss, e allora hanno paura di essere intercettati. È pieno agosto, Alcamo, Sicilia, decidono di fare le riunioni dentro la cella freezer di uno dei 5. E quindi io mi immaginavo che questa è già una lecchinata, sto coglione col piumino in giro per Alcamo che gli dicono: ma Pino, dove cazzo vai? E no, una riunione in macelleria, capito? E ne beccano 4, perché poi in realtà li hanno presi, e uno, il quinto che non hanno preso, non era latitante ma era morto di polmonite. Allora dico, morto di polmonite ad agosto ad Alcamo, l'ultimo era il T-Rex prima del mafioso, no? E allora andiamo in giro a raccontarlo, e abbiamo fatto così, come, cioè, abbiamo raccontato un po' le operazioni, e loro non hanno un grande senso dell'umanismo da questo punto di vista. E quindi soprattutto l'andrangheta lombarda in quel tempo non era assolutamente raccontata. Quando abbiamo fatto questo spettacolo, tra l'altro tratto da molti articoli che erano già usciti, semplicemente noi offrivamo una chiave di lettura, no? Che è un po' il lavoro dell'Arlecchino, quello di portare avanti, di non avere paura di ciò che non si conosce, ma di mostrare che bisogna avere paura di ciò che crediamo vero invece non lo è, oppure non ha quella forma lì che vorrebbero imporci. E lo spettacolo si intitolava 100 passi dal Duomo. Io venivo da uno spettacolo già sulla mafia siciliana, e l'andrangheta lì ha avuto dei grossi problemi, perché in realtà i teatri erano pieni e improvvisamente si era creato questo fenomeno, era come se fosse rinato un movimento antimafia in Lombardia, che in realtà c'è sempre stato, è stato portato avanti da gente come Nando Dalla Chiesa, da Libera, eccetera, però come se avesse trovato una rinnovata energia. E quindi la famiglia De Stefano ha deciso che ero tra le persone che stavano scassando la minchia. Infatti uno dei nomi che mi do ogni tanto è anche Scassaminchia.
Ci sono storie che crescono senza essere raccontate, a volte perché si perdono negli orli delle storie importanti, a volte perché puzzano, a volte perché il negozio stanno negli scaffali nascosti sotto la cassa, perché la vetrina deve essere sempre rassicurante. A volte perché il silenzio è pace, il silenzio è calma, il silenzio è rosa. Il silenzio è il concime perfetto per il delitto nascosto tra le pieghe, e mentre carezza l'arpa del silenzio, tutto intorno c'è gente. Gente che cammina, gente che apre, gente che sale, gente che risponde, gente che non risponde.
Siamo qui con Giulio Cavalli, Scassaminchia, che è stato per 10 anni sotto scorta per un'arlecchinata, come ha detto, contro, sulle mafie. Giulio Cavalli, quanto è stato importante per un approccio vitale, per una postura, per un approccio anche artistico, aver incontrato Dario Fo quando era molto giovane?
Fondamentale. Il teatro è fatto di incontri. Io ho avuto la fortuna giovanissima di avere due maestri straordinari, che sono stati prima Paolino Rossi, e subito dopo di aver avuto la fortuna di incontrare Dario Fo, di poter avere subito la sua fiducia. E da una parte c'è un po' questo aspetto responsabilizzante, no? Nel senso, ho una parte del mio pubblico che è un po' delusa dal fatto che io non abbia fatto solo il teatrante, e quindi lo faccio un po' così a tempo perso, e però dall'altra mi ha insegnato moltissimo. Dario era una persona che riusciva a ridere delle disgrazie più terribili e a disgraziare le risate invece più risibili, e quindi in questo è stato assolutamente un maestro. Non mi ha insegnato tanto sul palco, io penso di aver imparato stando di fianco a lui, sai, sono quelle persone che emanano istruzione.
Anche perché la didascalia e l'educazione può essere noiosissima, mi immagino Dario Fo come una persona più lontana dalla noia che si possa pensare.
Sì, era tutto molto cialtronesco, però cialtronesco nel senso poetico, no? Ma del resto, sai, noi nasciamo così, noi giullari siamo infatti. Io mi ricorderò sempre, c'erano i miei uomini della scorta che ridevano perché mi portavano in giro, loro avevano il programma e io no, quindi io non sapevo esattamente cosa dovevo andare. E c'erano delle giornate in cui mi portavano, mi dicevano: dottore, qui deve fare un comizio. Quindi sapevo che dovevo fare politica. Poi mi portavano da un'altra parte e mi dicevano: guarda che qui deve fare lo spettacolo. C'erano loro che mi ricordavo esattamente quale personaggio dovessi essere. Però ho provato in tutta la vita, e non so se ci sono riuscito, questo lo deciderà il tempo, decideranno i miei lettori, a tenere un filo rosso su tutto, su giornalismo, teatro, scrittura, da romanziere, eccetera. E penso di essere riconoscibile in tutto, anche nelle sue diverse forme. Ma non riuscirei a fare a meno nessuna di queste forme, perché ognuna alimenta un pezzo di me che ha bisogno di essere alimentato.
Giulio Cavalli, lei prima di arrivare qui sull'isola deserta, nudo con il suo libro, una musica e un film, è stato anche consigliere regionale della Lombardia, mentre l'attuale primo ministro era consigliere comunale. Com'è stato il rapporto tra lei e Salvini, se c'è stato?
Ci si affeziona tutto, no? Cani, gatti, Salvini, è uguale. E in realtà lui era consigliere comunale, era molto giovane, era anche di sinistra, perché lui faceva parte dei comunisti padani e aveva fatto una mozione, mi ricordo, in consiglio comunale per difendere Leoncavallo. E quindi era un Salvini un po' diverso da oggi.
Giulio Cavalli ha portato giù Le Gym, ma che libro porta? Che libro ha portato per noi?
Ma io porterei qualsiasi libro di Bolaño. Io sono ammalato di Bolaño, quindi anche la sua lista della spesa, veramente. Amo la scrittura di Bolaño e amo tutti i suoi libri allo stesso identico modo, cioè non potrei portarne solo uno. Mi inventerei una versione integrale di Bolaño, non so se esiste, se qualcuno ci ha mai pensato. Mi piace molto la letteratura sudamericana, perché è scanzonata, se ci pensi, molto alla chinesca. È molto vicino a questo modo di essere e soprattutto mi piace la scrittura che non ha bisogno di citare oggetti per descriverli o di citare persone, cioè quella che scrive il meno possibile perché dietro non ha bisogno di svelare tutto quello che si sente. Bolaño è uno che si sente. Se c'è uno scrittore che mi ha cambiato la vita, che mi ha fatto venire voglia di scrivere romanzi, è stato Bolaño.
Un poeta può sopportare di tutto, il che equivale a dire che un uomo può sopportare di tutto. Ma non è vero. Sono poche le cose che un uomo può sopportare, sopportare veramente. Un poeta invece può sopportare di tutto. Siamo cresciuti con questa convinzione. Il primo enunciato è vero, ma conduce alla rovina, alla follia e alla morte.
Ma qual è stato il primo libro che ha letto di Bolaño?
In realtà sono partito dall'ultimo, quindi dal 2166. E tutti mi avevano detto, no, guarda, non lo finirai, sarà pesantissimo, eccetera. E invece me ne sono innamorato fin da subito. Di lui amo molto anche le interviste. Io penso che ci siano alcune professioni, come l'attore teatrale, come il romanziere, in cui non puoi essere una brutta persona, una persona pessima, e scrivere cose bellissime, no? E mi piace il fatto che tu non possa mentire, questa cosa diretta, prima di tutto perché non amo le mediazioni, sono quelle che ti fottono sempre le mediazioni, se c'è qualche mediazione. E lui, secondo me, è ciò che scrive, no? Quando si ascoltano le sue interviste è quella cosa lì. E quindi, e poi perché racconta, secondo me, di un Sud America che è molto europeo. E quindi su questo, secondo me, riesce a essere veramente universale.
Ricordiamo che i libri di Bolaño sono oggi pubblicati dalla casa editrice Adelphi nelle traduzioni di Ilde Carmignani. E la musica, che musica porta Giulio Cavalli?
Pezzi di vetro di De Gregori. Io, mamma mia, sono veramente palloso sulla musica, ascolto ancora De Gregori, Guccini, ogni tanto i miei figli mi pigliano per il culo tutto il giorno. Però L'uomo che cammina sui pezzi di vetro è, secondo me, forse una delle canzoni che più di tutte mi ha segnato, perché è arrivato in un periodo della mia vita in cui avevo deciso che dovevo riuscire a ridere anche della mia paura, e quindi era il periodo delle minacce, l'inizio, eccetera, e c'è stato un periodo in cui ho camminato sui pezzi di vetro anch'io, ed erano un po' le macerie di quello che avevo la sensazione di aver perso, e mi sono messo a raccoglierli tutti, ed è stata la mia colonna sonora, quindi me lo riporterei con me.
Giulio Cavalli, ci si abitua ad avere paura, si combatte ad avere paura, ci si dà la possibilità di avere paura. Come funziona la paura?
Si capisce, io l'ho capito troppo tardi, infatti ho sbagliato molte cose, molti incontri nelle scuole li ho sbagliati, molti incontri cosiddetti antimafia. Si capisce che si ha il diritto di avere paura, e come tutti i diritti quindi va regolamentato e soprattutto va discusso, va introiettato, deve essere un argomento comune. E Io, guarda, all'inizio, ad esempio, me la prendevo moltissimo con i lombardi che non denunciavano o con chi si ritrovava magari sotto scacco dall'andrangheta e non denunciava. L'ho accusato sbagliando di essere un vigliacco e invece era una persona che aveva diritto ad avere paura. E probabilmente se l'avessi capito fin da subito gliene avrei prestato un po' della mia, lui un po' della sua, e le paure mischiate fanno sempre bene.
L'uomo che cammina sui pezzi di vetro, dicono ha due anime e un sesso di ramo duro il cuore, e una luna e dei fuochi alle spalle, mentre balla e balla sotto l'angolo retto di una stella. Niente a che vedere col circo, né acrobata né mangiatore di fuoco, piuttosto un santo a piedi nudi. Quando vedi che non si taglia, già lo sai, ti potresti innamorare di lui. Forse sei già innamorata di lui. Cosa importa se ha 20 anni e nelle pieghe della mano una linea che gira e lui risponde serio, è mia. Sottintende la vita e la fine del discorso la conosci già. Era acqua corrente un po' di tempo fa e ora si è fermata qua. Conosce paura, l'uomo che salta e vince sui vetri e spezza bottiglie, ride e sorride, perché ferirsi non è possibile, morire meno che mai e poi mai. Insieme visitate la notte, che dicono è due anime e un letto e un tetto di capanna utile e dolce, come ombrello teso tra la terra e il cielo. Lui ti offre la sua ultima carta, il suo ultimo prezioso tentativo di stupire. Quando dice è 4 giorni che ti amo, ti prego non andare via, non lasciarmi ferito. E non hai capito ancora come mai gli hai lasciato in un minuto tutto quel che hai. Però stai bene dove stai. Stai bene dove stai.
Giulio Cavalli, qual è la caratteristica principale del teatro rispetto ad altre forme di comunicazione, rappresentazione e interpretazione? Cioè, c'è una caratteristica del teatro che lo rende differente dalla letteratura, dal giornalismo, dalle altre forme verbali con cui gli uomini si parlano?
Penso che sia la forma d'arte più tattile che esista, molto più della scultura. Beh, sai, io faccio monologhi. Molto spesso improvvisazioni, quindi quasi tutto improvvisazioni. Sono una persona che non ama molto stare in mezzo alla gente. Il teatro è invece proprio mi tuffo in mezzo alla gente ed è qualcosa che di solito mi lascia poi energia per molto tempo dopo. E poi il teatro, a differenza di altre forme, nel teatro non puoi fingere di essere intellettualmente onesto perché ti sgamano subito. E questa cosa è molto bella.
Giulio Cavalli, il suo ultimo libro, come abbiamo detto, è Carnaio. Il precedente si chiama Santa Mamma, è sempre pubblicato da Fandango. Quello ancora prima si intitola Mio padre in una scatola da scarpe ed è pubblicato da Rizzoli. Ce ne sono altri, ma mi concentro su questi tre. I suoi libri sono pieni di vecchi, perché?
Perché io ogni volta che incontro un vecchio e non mi fermo 12 ore a parlare, a sentire tutte le storie che contiene, penso di aver perso un'occasione di letteratura enorme. Cioè, gli aprirei il cranio e ci entrerei dentro per farci un tour turistico, al posto di andare in giro per di città in città, andrei in giro di vecchio in vecchio. E perché mi commuovono, cazzo, è una roba incredibile. Io, mi commuovono gli anziani quando sorridono, mi commuovono gli anziani. Amo le storie minime, amo le battaglie personali, e i nostri anziani sono coloro che hanno fatto battaglie che per noi sono inimmaginabili. Eppure, se ci pensi, si impegnano per essere empatici con i nostri drammi, che sono infinitamente minuscoli rispetto a quello che hanno vissuto loro.
Detto tutto questo, qui sull'isola deserta, con questi libri, che cos'è la politica, Giulio Cavalli?
Dovrebbe essere la più alta forma d'arte.
E perché non lo è, o quando ha smesso di esserlo?
Perché è uno di quei settori, ma non c'è mica solo la politica, anche l'editoria, in cui arrivi a certi livelli solo se sei ricattabile e se gli altri sanno come poterti fottere da un momento all'altro, altrimenti non ci arrivi a certi livelli e quindi ti fermi un po' lì sotto, no? Nel limbo, nella terra di mezzo.
Ma non c'è un modo per arrivare a quel livello e smettere di essere ricattabili, essere ostesi, in fondo stare sul palco, in fondo avere una rappresentazione di sé abbastanza convincente da convincere se stessi e gli altri e usare quella, mantenere come i maghi medievali un nome privato e un nome pubblico, si potrebbe fare?
Non lo so, io me lo auguro per questo paese, per me, per i miei figli. Abbiamo avuto politici così, quindi questo mi fa pensare che sia possibile. Cioè, dico, nel paese in cui c'è stato Pertini ci potrà essere un buon politico. Io parlo personalmente, per me l'esperienza politica è stata dolorosissima. Sarà che forse sono un ipersensibile, non lo so, e quindi l'idea di prendere una decisione che cambiava la vita a migliaia, se non milioni di persone, mi terrorizzava. Avevo paura di sbagliare, avevo paura. Se ci pensi, poi, per noi che lavoriamo con le parole in politica sono importantissime. Da una parola scritta male determina magari la non concessione di un servizio a un'intera fetta di popolazione, eccetera. E la politica è cura.
L'impressione quando si legge Carnaio, che è il suo ultimo romanzo, è che sia un libro, quasi un instant novel, un romanzo scritto adesso per questi tempi, per questi mari, con queste barche, con questi corpi, con questi sbarchi. E invece mi pare che non sia così.
No, in realtà è un libro che è stato scritto quando Minniti cominciava a fare i primi accordi con la Libia. E io ho sempre trovato terribile rivendere come uno stato civile invece un guazzabuglio di ricattatori, di stupratori, di gente che di giorno fa la guardia costiera e di notte fa lo scafista. Le parole che ci ho messo dentro e che lo fanno sembrare invece molto attuale con alcuni ministri di questo governo sono parole semplicemente della retorica fascista. E quindi ognuno tragga le sue conclusioni. Cioè, non è il libro che ha previsto il futuro, è il presente che è una bolsa triste, goffa, ridicola riedizione di un certo passato.
Ringraziamo Giulio Cavalli per essere stato con noi sull'isola deserta questa mattina, per averci portato Jules Le Gym, per averci portato tutto Bolaño e pezzi di vetro di Francesco De Gregori. Lo ringraziamo soprattutto per averci portato una rappresentazione di cura, quella rappresentazione di cura che dovrebbe essere la politica. Grazie Giulio Cavalli.
Grazie a voi.
L'isola deserta torna domenica prossima, sempre su Radio 3, sempre alle 10:15. Buona mattina da Chiara Valerio.
Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia nei vostri occhi e quanta gente ci sta. E se stasera si alza una lira per questa voce che dovrebbe arrivare fino all'ultima fila, oltre al buio che c'è e al silenzio che lentamente si fa.
L'isola deserta con Chiara Valerio. Regia di Cettina Flaccavento. Potete ascoltare la puntata o scaricarla dal nostro sito oppure utilizzando l'app Rai Play Radio.
L'attore lascia un dosa. Siamo pronti a qualsiasi cosa. Pur di stare qua. Siamo il padre e la figlia, arrivati fin qua. Siamo una grande famiglia, abbiamo lasciato soltanto un momento.
la nostra valigia di là, nel camerino già vecchio, tra un lavandino ed un secchio, tra un manifesto e lo specchio, tra un manifesto e lo specchio. Per poco, perché per poco si va, e il sipario è calato già su questa vita, che tanto pulita non è, che ricorda il colore di certe lenzuola, di certi hotel, che il nostro nome ce l'hanno già. E ormai nemmeno ci chiedono più il documento di identità. Allora eccoci, siamo qua, siamo venuti per niente, perché per niente si va, e ci inchiniamo ripetutamente e ringraziamo infinitamente. Eccoci qua, siamo il padre e la figlia, capitati fin qua, siamo una grande famiglia, abbiamo lasciato soltanto un momento, la nostra vita di là, nel camerino già vecchio, tra un lavandino ed un secchio. Tra un manifesto e lo specchio, tra un manifesto e lo specchio.